Decisamente orientiamoci in quella direzione. Ecco, quindi qui se va bene per qualcuno nelle altre parrocchie, nelle altre chiese, se sarà più semplice per altri, magari proviamo a dire che quest'anno proviamo a dare un grande slancio di attenzione appunto al sacramento del battesimo come in qualche modo la cosa più forte e più importante di tutta la lettura che facciamo di questo libro. E io adesso alla scuola rurale di San Martini sto parlando di alcuni termini che mi sembrano importanti nella vita, perché nel comportamento umano, anche al di fuori della fede, rivelano in qualche modo come la rivelazione ebraica sia la nostra culla e come quindi noi viviamo dentro a questa tradizione. In modo curioso ci viviamo dentro, perché la cultura ebraica, la sapienza che proviene dall'ebraismo e che di per sé è nel cristianesimo, nella sua pienezza, è sempre vissuta però come, una parola adesso un po' astrusa, come minorità, cioè non è la condizione vincente, è la condizione obiettante, cioè davanti a tutti i nostri sistemi mentali, alle nostre interpretazioni della vita, eccetera, che ruolo gioca quello che resta della fede e della sapienza ebraico-cristiana? Come una contestazione. Ieri sera alla scuola rurale, ancora una volta, segnalavo tre nomi della storia degli ultimi 150 anni, 200 anni, tre persone che rappresentano nella cultura occidentale l'obiezione a che cosa? A sistemi costruiti. Noi istintivamente pensiamo che bisogna costruire un sistema della vita, dell'interpretazione delle cose, eccetera. Con una certa ironia si potrebbe dire che anche le nostre case, senza che noi lo vogliamo, però sono alla fine dei piccoli lager, non nel senso che facciamo del male alle persone, ma che sono dei sistemi che infatti oggi molto spesso i nostri figli, ma anche ieri era così, anche l'altro ieri, sentono come oppressivi e sentono come il bisogno di reagire, perché noi siamo ordinati, noiosi, siamo per la legge, siamo, è vero, è un sistema, quello di casa nostra, che qualche volta ai nostri figli non piace, magari anche ingiustamente, adesso io faccio una parabola tanto per spiegarmi. E loro che cosa vogliono fare a un certo punto? Magari anche molto educatamente, molto anche affettuosamente, molto anche pensando che è l'unico modo per rimanere in contatto con noi in modo decente, pensano di dover andare via. Pensano di dover andare via. Anche noi magari qualche volta l'abbiamo pensato rispetto al sistema di casa nostra quando noi eravamo dei figli o dei piccoli, non avevamo bisogno di andare via perché l'aria è irrespirabile. Don Primo Mazzolari, che era un parroco di campagna con del gusto, ovvero del sapore evangelico, a proposito della parabola del figlio prodigo, cioè del figlio piccolo, del figlio grande, il papà, eccetera, sosteneva che il figlio piccolo se ne va di casa perché non ne può più del figliolo grande, del fratello grande, che sempre è a lavorare, sempre è a posto, sempre è dentro il sistema. Ecco, l'ebraismo di per sé, il cristianesimo, nella loro struttura profonda, rappresenta una reazione al sistema. Il libro dell'Esodo nel suo insieme costituisce l'ossatura privilegiata della fede degli ebrei per un verbo della lingua ebraica che vuol dire uscire, e per una forma del verbo ebraico che in italiano non c'è, che si chiama causativo, secondo la quale Dio li ha fatti uscire dall'Egitto. La cosa più bella, più grande che Dio ha fatto è che li ha fatti uscire dall'Egitto, perché in Egitto ci si spaccava le palle e si stava un male cane e bisognava continuamente fare quello che gli altri ci imponevano. Allora lui ci ha fatti uscire. L'ebraismo e il cristianesimo nella loro formulazione più profonda sono dei movimenti di liberazione, e la fede è la fiducia che c'è questo Dio, che non è che conosciamo moltissimo, che però ti tira fuori, tirami fuori. L'Egitto è di volta in volta a casa nostra, in questo, per carità, voi siete per i vostri figli un Egitto delizioso, quindi ci sta benissimo. Però per esempio può essere la mia angoscia, no? La mia solitudine. Il cancro che mi si è cresciuto dentro, tristezza invincibile. E può essere, in altri termini, anche poniamo un sistema politico oppressivo che ci toglie la libertà. Una classe di scuola dove il mio bambino patisce. Un silenzio oppressivo tra me e mia moglie. La storia, Dio la sorprende in questa condizione. E la gente conosce Dio precisamente per questo atto di lui che ti dice vieni fuori. Il cristianesimo, se è fedele alle sue origini ebraiche, se è fedele a se stesso e se è fedele a Gesù, è questa liberazione. Allora noi oggi leggiamo due testi molto diversi tra di loro. Uno è un testo biblico e l'altro è un testo liturgico. È semplicemente la benedizione, la formula della benedizione dell'acqua, che noi non faremo la notte di Pasqua, perché nella notte di Pasqua tutta la liturgia è preparazione di questa acqua, è vero, del battesimo. E vedete che infatti, se prendete il foglio lungo, sulla preghiera, invocazione sull'acqua, c'è scritto preghiera da usarsi fuori dal tempo pasquale, perché fuori dal tempo pasquale cosa si fa? Non essendo dentro a quel momento si riprende un po' la memoria, lì non lo si fa perché tutta quella notte è tutto il compiersi di quelle vicende, vero? E però appunto è utile per noi perché è una, come una sintesi molto rigorosa di quello. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire è questa, che noi pensiamo che Gesù sia stato quello che in modo più radicale, pieno, ha vissuto quello che gli ebrei in quella famosa notte in Egitto hanno vissuto, quando lui li ha tirati fuori. Che non è stata però poi l'ultima, l'unica cosa, perché anzi si potrebbe dire che siccome la fede è sempre questa vicenda di liberazione, tutta la memoria biblica, tutta la scrittura, tutta la nostra tradizione ebraica e cristiana è la storia di questa liberazione, è la storia di questo venire fuori, di questo uscire fuori. La cosa nella testa bacata degli ebrei è così radicata, non nel testo biblico, che loro addirittura lo esagerano questo e pensano che anche quando Dio ha creato l'uomo, l'uomo e la donna, ha creato il sole e la luna, E anche lì, penso di anche lì si è trattato di una vicenda di liberazione, perché secondo loro, quando lui ti ha creato, ti ha liberato dalla tua non esistenza, perché sennò non c'eri. E lui ti ha tirato fuori da quel niente in cui tu eri, è una bella fantasia, una cosa così, e ti ha dato finalmente la possibilità di vivere, di vivere. Per questo però per gli ebrei è molto ovvio, è molto ovvio. E un mio amico ebreo molto acuto, che appunto una volta era un ateo, adesso è diventato un credente, lui è un po' settato con il primo articolo della Costituzione dello Stato israeliano, perché il primo articolo dice che quella terra, Gerusalemme e quella terra, sono la culla del popolo ebraico. E lui dice, no, diciamo una bugia, senza volerlo probabilmente, ma non è vero che noi siamo nati lì. Dove siamo nati? Noi siamo nati in Egitto. Anzi, dice, siamo nati dall'Egitto, perché noi siamo nati dalla nostra morte. Noi siamo nati dalla nostra condizione di abiezione e di negazione. Da lì lui ci ha fatto nascere. Allora, adesso arriviamo rapidamente a Gesù. Allora, questa faccenda del venire fuori, della liberazione, eccetera, in che senso poi noi diciamo che Gesù l'ha vissuta in pienezza? Da dove il Signore Gesù è venuto fuori? Da che cosa è stato liberato? È stato liberato dalla morte. La Pasqua è la festa del più grande esodo della storia, perché dall'Egitto si viene fuori, da Babilonia si ritorna, dai propri peccati si è perdonati, dalla tristezza si può entrare nella consolazione, ma tutte queste sono come immagini e avvicinamenti alla cosa fondamentale, perché c'è una gabbia e c'è una prigione dalla quale sembra che nessuno possa scappare. Questa prigione dalla quale nessuno può scappare è la morte. Quando San Francesco scrive il Cantico delle Creature, che varrebbe la pena mettere anche lui come terzo qua, a un certo punto ha il coraggio di dire: benedetto sii tu, mio Signore, per sora morte corporale, per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nullo uomo può scappare. Nessun uomo può scappare. Perché noi lodiamo il Signore per sora nostra, bel coraggio, tanto chiamarla sorella nostra. E poi che cosa c'è da lodare? È il difetto di Dio la morte, o no? È vero? E lui invece perché lo loda? Perché appunto la morte è diventata il greco della vita, no? La morte è quello dalla quale tutti siamo nati. Il battesimo è questa vicenda. Noi facciamo del bambino di Sergio della Barbara, tra qualche settimana, uno che è dotato, è caratterizzato, questo è il ritmo, il segno, il senso della sua vita, è uno che può venire fuori dalla morte, è un liberato. Qualcuno ha detto: noi non siamo dei liberi, siamo dei liberti. I liberti sono una forma della giurisprudenza romana per la quale uno era schiavo ma veniva liberato. Allora, non era un libero perché non era nato libero, era un liberto perché era stato fatto libero, perché essendo uno schiavo era stato liberato. Sotto questa cosa ci sono infinite obiezioni, e quindi ve ne dico una di scorcio a poi interessarci. Ed è una cosa sulla quale probabilmente varrebbe la pena ritornare quando potessi. Dice: ma che fregna ci racconti? cui, per esempio, rifacendoci un po' ai lupetti, potremmo citare il loro testo base, che è il libro della giungla, che di per sé è un libro anticristiano, è un libro orientale di per sé. E il suo autore invece appartiene anche alla grande cultura europea che si chiama nelle sistemazioni della storia la cultura illuminista. Secondo questa cultura, uno, e sentite com'è vera questa cultura illuminista, nasce ottimo, ottimo, poi noi lo roviniamo. Noi lo roviniamo, la cultura, le tradizioni, le cattive abitudini, le leggi, eccetera, l'aria cattiva. Alla fine questa meraviglia che è questo bambino di Sergio della Barbara, loro, per primi, lo rovineranno, noi lo rovineremo e quindi lui deperirà. Il libro della giungla, che cos'è? È la parabola, vuole essere l'immagine di un bambino che resta meraviglioso, perché invece di essere tirato su da suo padre e da sua madre, di crescere in una casa normale, di andare a scuola, eccetera, così rimane nudo e crudo nella giungla. La giungla che cos'è nella testa e nell'intenzione di Kipling? È la natura. E quindi se tu potessi rimanere nella natura, tu saresti perfetto. Questo è un dibattito infinito. Chi avrà ragione? Hanno ragione questi ebreacci o ha ragione Kipling e una grande cultura che sta dietro a lui, che risale fino ai più grandi filosofi della classicità, insomma fino ad Aristotele certamente. Chi ha ragione? Hanno ragione i grandi padri della cultura classica, che è la cultura più istintiva nostra, intendiamoci. È vero? Oppure hanno ragione questi luridacci, è vero, ebrei che hanno questa concezione assurda. Ci sembrerebbe vero dire che il bambino della Barbara di Sergio esce perfetto alla vita e che quindi sarebbe interessante non superarlo e sapere che un po' più o meno lo supereremo. E invece un ebreo pensa l'opposto. Dice, ma scusami, ma come fa a dire una cosa così assurda? Non lo so, perché la vita. Noto che quando un bambino non è più proprio dei giorni e delle settimane di questo, ma è un po' più cresciuto, avendo proprio delle minime possibilità di relazioni, anche minime di parola, se c'è un altro bambino lì vicino, un certo giorno gli ruba il ciuccio, glielo toglie via e dice è mio. Dice no, è vero che è tuo. È vero. E io mi ricordo di un bambino, che adesso è una persona importante, che era il primo bambino del suo papà e della sua mamma, e che quando lui aveva un anno e mezzo nacque una sorellina, insomma, come è abbastanza possibile che succeda, no, in una famiglia, e questo bambino doveva essere tenuto d'occhio perché se no, se lasciato solo, apriva il cassetto della cucina, tirava fuori un coltello e si avvicinava alla culla e loro erano un po' preoccupati. Sono tutte sciocchezze per dire che la scommessa resta aperta. Però noi apparteniamo di per sé a questo tipo di cultura, a questa base della nostra interpretazione della vita. E questo si traduce anche nel fatto che bisogna chiedersi che cosa è normale. È normale, la normalità è che le cose funzionino o che le cose non funzionino. Perché se la normalità è che le cose funzionano, ogni tanto c'è un incidente che io potrei anche chiamare peccato e dico ma porco cane, guarda bene, perché tutto dovrebbe funzionare bene, com'è che non funziona bene? e ti sgrido perché non fai funzionare bene. La normalità è funzionare bene. Scusami, se ci pensi, ci metti in testa, volontà, le buone inclinazioni, perché non fai il tuo dovere? Perché sei una torta non riuscita, porco cane? E ti accuso perché dovresti funzionare. La sgridata che cosa è? È una recriminazione perché non funzioni. È vero. Nell'altra ipotesi, che sembrerebbe molto più comoda, detto fra noi, diventerebbe invece un applauso tutte le volte che funzioni, perché di per sé la normalità è che non funzioniamo, però invece ogni tanto meravigliosamente funzioniamo. Tra l'altro, se ci pensassimo un momento, funzioniamo sempre perché in realtà qualcuno ci ha dato una mano. Anche questi sono piccoli esperimenti di umanità che voi potete fare, insomma, no? Io nelle mie prediche fino alla noia continuo a dire che le persone funzionano perché sono state molto amate, e se non fossero state amate da nessuno e fossero veramente come Maugli nella giungla, io non ci credo che sarebbe un bambino perfetto. Sarebbe forse un bambino disperato, probabilmente si impiccherebbe. Io non ci credo al bambino che per natura è lasciato solo. Invece perché il bambino cresce benissimo? Perché in realtà il bambino della Barbara e di Sergio è fortunato? Perché ha 400 fratellini e un papà e una mamma che continuamente lo prendono, no? Lo prendono, continuamente lo sollevano, lo abbracciano, lo baciano, perché lui da solo, io non dico come si chiama perché non abbiamo ancora fatto i primi studi battesimali, lui da solo perirebbe. Quindi noi in realtà invece, se vogliamo dirci la verità, non nasciamo come il bambino di Kindred, ma nasciamo in questa radicale, meravigliosa insufficienza. Per cui il nostro bisogno dell'altro è assoluto. E senza questo essere amati, noi non potremmo. E anche quando tu mi dici si slatterà, tu sai benissimo che dovrà passare da un latte a un altro. E il tuo errore potrebbe essere continuamente di dirgli ma dai perché non ciucci, ti dice ma scusa, mi vado in liceo, non posso continuare a tagliare parole. No, e quindi devi cambiare latte, ma probabilmente sai che il guaio è che ti devi trovare un latte che vale moltissimo, che non si trova, che non si compra, che, per cui a un certo punto non sai cosa dirgli, non sai cosa dargli, no? Perché quando ti potevi dare il tuo latte, insomma, era una cosa ancora molto accostata alla natura, alla fisiologia, ma quando lui ti chiederà il latte della sua pace, il latte della sua gioia, io non sono capace di provarlo. Ma che tutti abbiamo bisogno di essere allattati fino alla fine e sempre di più. No. Allora adesso noi proviamo a leggere questi testi. Allora prendo dall'inizio del capitolo 12 del libro dell'Esodo. Vi ricordo che questo testo, nella collocazione della liturgia cristiana, appunto, ha il suo posto privilegiato nella celebrazione del Giovedì Santo. Noi il Giovedì Santo, quando ricordiamo la Santa Cena del Signore, noi leggiamo sempre il testo di Esodo 12. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto, questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite, il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. se la famiglia fosse troppo piccola per consumare un agnello, si associerà al suo vicino, al più prossimo della casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore e tra le capre. E lo serverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case in cui lo dovranno mangiare. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con argini e con erbe amare. Non lo mangerete crudo né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete. Con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto, uomo o bestia. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue delle vostre case sarà il segno che voi siete dentro. Io vedrò il sangue e passerò oltre, non vi sarà per voi flagello di sterminio, quando lo colpirò, io colpirò il paese d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Per 7 giorni voi mangerete azimi, già dal primo giorno farete sparire il lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà del lievitato nel giorno prima del giorno 7, quella persona sarà eliminata da Israele. Nel 1° giorno avrete una convocazione sacra, nel 7° giorno una convocazione sacra. Durante questi giorni non si farà alcun lavoro, potrà essere preparato solo per ciò che deve essere mangiato da ogni persona. Osservate gli azimi, perché in quello stesso giorno io ho fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osserverete questo giorno di generazione in generazione come un rito perenne. Nel 1° mese, il giorno 14 del mese, alla sera, voi mangerete azimi fino al 21 del mese, alla sera. Per 7 giorni non si troverà lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà del lievito sarà eliminato dalla comunità di Israele, forestiero o nativo del paese. Non mangerete nulla di lievitato, in tutte le vostre dimore mangerete azimi. Adesso noi segnaliamo solo le cose importanti. Innanzitutto ci deve essere questo agnello, nella Pasqua degli ebrei, ci doveva essere questo agnello, perché che doveva essere immolato e doveva essere consumato, doveva essere un agnello puro con molte caratteristiche di purezza, eccetera, eccetera. Questo agnello noi lo ritroviamo a Messa, no? Se lo ritroviamo a Messa, quando diciamo, prima di consumarlo, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio. Perché nella lettura cristiana di Esodo 12 l'agnello è Gesù. L'agnello è Gesù che con la sua morte ci salva. Nell'antico flagello dell'Egitto cosa succedeva? Che l'ultima piaga decisa da Dio era lo sterminio di tutti i primogeniti. Però allora gli ebrei cosa dovevano fare? Immolato l'agnello, dovevano mettere spargere il sangue dell'agnello sugli stipiti della casa, perché l'angelo quando passava avrebbe visto questo sangue dell'agnello innocente e sarebbe passato oltre. E quindi il sangue dell'agnello è per evitare la morte dei primogeniti, quindi il sangue dell'agnello ci salva. In quel rito pasquale, questa cena pasquale va consumata stando in piedi con le vesti tirate su, portando le vesti lunghe. Se devi fare una corsa, ti devi cingere i fianchi, no? allora le devi tirar su e poi con la cintura rilegarle in maniera che ti stiano le sottane sopra le ginocchia, in maniera che se devi sgambirlare puoi farlo, è vero? E quindi devi mangiare in un modo scomodissimo, in piedi, col bastone in mano e il vestito tirato su. Perché? Perché si deve partire. Si deve partire. Sta iniziando un grande viaggio in quella notte. Tutta la seconda parte del testo, qui ci sono molte storie di sovrapposizioni, eccetera, e così, si parla improvvisamente di un altro cibo. Si parla dell'asimo. Asimo vuol dire non lievitato. Anche oggi nelle case degli ebrei, prima della festa di Pasqua, si tenta di consumare tutti i cibi che ci sono già in casa, tutte le cose vecchie, perché non ci deve essere niente. A Pasqua in casa tutto ricomincia. La Pasqua è una festa che si fa per gli ebrei sempre rigorosamente in casa. È una cena speciale, ma è una cena, è su un tavolo preparato in modo speciale, ma è il tavolo della mensa di tutti i giorni, e si celebra in casa. Ma lì appunto c'è il problema che non ci deve essere niente di vecchio. Perché il pane asimo? Perché il pane non lievitato? Perché c'è fretta, perché dobbiamo partire. E allora non si può aspettare che lieviti il pane. Però quando le cose andranno avanti nella riflessione biblica, eccetera, così, ma perché asimo? È perché è una roba tutta nuova. E siccome il lievito lo si fa conservando un pezzo dell'impasto vecchio e mettendolo nell'impasto nuovo, fa fermentare tutto, e quindi non è che si compra dal fornaio quella mattonellina, no? Ma si tiene via un pezzo, e quello, e non si può, non si può. Perché non si può? Perché deve essere tutto nuovo, non c'è niente di vecchio, non siete più schiavi ma siete liberi. Non siete più prigionieri nella terra del male e della morte, ma siete in cammino verso la terra squillante, latte e miele. Eravate una moltitudine di schiavi, siete i figli di Dio. Tutto nuovo, tutto nuovo. Allora, tutte queste immagini si sovrappongono l'una all'altra. Da questa antica immagine dell'Esodo 12, gli ebrei hanno sempre celebrato la loro Pasqua, perfezionandola, eccetera, e lo fanno ancora adesso, come vi dicevo, nelle loro case, il 14 di questo mese di Nisan, quindi per loro la Pasqua non è variabile, è sempre quello stesso giorno. E i cristiani sono nati da quella Pasqua, è vero? E hanno riconosciuto in Gesù l'agnello pasquale. E quindi in realtà il Signore, quella sera famosa in cui faceva la cena di Pasqua. Faceva la cena di Pasqua. Ci sono tanti particolari meravigliosi nel testo evangelico che potremmo anche riprendere, insomma. È vero, proprio dove si vede che in quella sera di lui, è vero, ha fatto la cena pasquale. Solo che al posto dell'agnello ha proposto se stesso. Ha preso quel pane, lo ha spezzato e ha detto prendete e mangiate. Quindi in quella sera a Gerusalemme, in quella sala che noi chiamiamo il cenacolo, lui ha fatto la cena pasquale con i suoi discepoli. È vero? E lì al posto dell'agnello ha dato se stesso. Ha dato quel pezzo di pane dicendo che dava se stesso. Dopo poche ore il Signore è stato ucciso. Secondo l'Evangelo di Giovanni, il Signore è stato ucciso qua al tramonto di quel famoso giorno in cui gli ebrei immolavano l'agnello, perché lui è l'agnello. Tra l'altro adesso anche gli ebrei non consumano più l'agnello. Perché non consumano più l'agnello? Perché i sacrifici al Signore si possono fare solamente nel Tempio di Gerusalemme. Fuori dal Tempio di Gerusalemme non si possono fare sacrifici. Però cosa è successo? Che 70 anni dopo Cristo il Tempio è stato distrutto. E da allora gli ebrei non hanno più celebrato sacrifici di animali, non hanno più offerto sacrifici vittime, è vero, di animali a Dio, perché non c'è più il Tempio, e quindi anche loro non uccidono l'agnello, anche nella loro Pasqua non c'è più l'elemento cruento, diciamo, di questa vicenda, ma questa insomma si porta lontano. Leggiamo il testo della benedizione dell'acqua. Prende questa preghiera prende tutta la storia della salvezza. Lì c'è l'acqua da benedire. Che cosa fa questa preghiera? Comincia dal principio e prende l'acqua nei passaggi importanti in cui l'acqua è apparsa nella storia della salvezza. Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza, e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. Dice infatti all'inizio la Bibbia che al principio era così, che c'era come un grande caos e lo spirito di Dio si librava sulle acque. Sono le acque delle origini, insomma, le acque dalle quali tutto è venuto. Prosegue, anche nel diluvio, Noè, l'arca di Noè, eccetera, hai prefigurato il battesimo perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Cioè il diluvio lui la prende in questa maniera: sotto le acque del diluvio è rimasto tutto quello che andava distrutto, da quelle acque è venuta fuori la nuova creazione. Lui aveva messo dentro tutte le bestioline, eccetera, poi c'erano loro otto, papà, mamma e tre figli con mogli, 3 + 6 = 8, e molte volte le più antiche vasche battesimali sono ottagonali. Se ricordano quegli otto lì, è vero, dai quali tutto è ricominciato. Tutta la cosa vecchia finita, tutta quella nuova cominciata. Prosegue, tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Cosa è successo in quella notte lì e anzi del giorno dopo? È successo che per tagliare l'angolo dovevano passare attraverso il mare. E che cosa ha fatto il Signore attraverso Mosè? Ha aperto il mare. E quindi loro sono passati illesi in quella situazione che li ha visti passare dalla prigionia alla libertà. I nemici, il nemico, l'uccisore, l'oppressore è stato sommerso. Adesso noi non facciamo dei giudizi di ordine morale, cogliamo l'immagine. L'immagine. Che cosa è stato il Mar Rosso per gli ebrei? Un gigantesco fonte battesimale. Che cos'è il fonte battesimale per noi? È un piccolo Mar Rosso. Un piccolo Mar Rosso. È vero? Perché si entra e si esce. È vero? Le fonti antiche, le antiche vasche battesimali, hanno due scale dentro la bastone, una per entrare e l'altra per uscire. Dall'Egitto entriamo in questo mare e da questo mare usciamo e siamo già nel deserto della libertà. E quindi segna il passaggio, è vero? Prima siamo entrati in questo mare rosso come figli di Adamo, usciamo come figli di Dio. Siamo entrati mortali, usciamo immortali. Siamo entrati schiavi, usciamo liberi. Usciamo figli. Ecco, è il battesimo. Quindi l'acqua ancora è questa forza di rappresentazione nella immagine biblica. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Quando Giovanni Battista battezza, gli arriva al Giordano e la gente si mette dentro, e quella immersione nell'acqua del Giordano è il segno di una purificazione, eccetera, quando Gesù si mette in fila con gli altri, Giovanni Battista dice: ma cosa combini, ma cosa fai, ma sei te che devi salvarci tutti, ti metti te in fila? E lui dice: no, lascia fare, bisogna che adempiamo ogni giustizia. Perché? È perché il Signore si è immerso nella nostra condizione di peccatori. Il Signore è entrato in tutta la vicenda umana. Non è un Dio che è rimasto lontano, è vero? Ma per farci passare dalla morte alla vita, è entrato nella condizione umana fino alla morte. Allora il racconto del battesimo dice che lui entra nell'acqua, poi esce, e quando esce la voce del cielo proclama che questo è quello giusto da ascoltare, da seguire. È lui il pastore buono che ci porterà. Fuori da lì che cosa fa? Immediatamente va nel deserto. Qual è il primo problema che incontra nel deserto? Mangiare. circa 40 giorni, gli ebrei nel deserto ci sono stati 40 anni, 40 giorni, digiuna, alla fine ha fame. Ma di che cosa vivi? E il diavolo va lì con i panini e gli dice, no, va lì con le pietre, scusate, gli dice, di che diventino pane. E lui dice, non di solo pane vive l'uomo. Di che cosa vive? Vive della parola del Signore. Dunque, è uscito dall'acqua, come noi abbiamo attraversato il Mar Rosso, siamo venuti fuori dalla condizione mortale, camminiamo verso la terra promessa, spillante latte e miele, la terra meravigliosa che Dio ha preparato per l'umanità, siamo nel deserto, come facciamo a nutrirci? Ci nutre Lui. Ci nutre Lui. Ci dona la Sua parola. Non di solo pane di dell'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Inizia la vita del battezzato. Inizia il grande pellegrinaggio. La parola esodo è una parola greca che vuol dire uscire, camminare da, vuol dire emigrare, se volete. È vero? E noi abbiamo cominciato il nostro grande viaggio e siamo tutti in viaggio col bastone, è vero, i cinti, i fianchi, eccetera, eccetera, è vero? Ci nutriamo di pane agrino, perché deve essere tutto nuovo, eccetera, e affrettiamo il nostro cammino verso casa. La vita è questo grande cammino dalla terra della morte alla pienezza della vita. Un po' difficile scoprirci, ma insomma così. Infine, no, scusate, quello che ho già letto, innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue e acqua. È una memoria che solo il Vangelo di Giovanni ha. Dice che quando alla sera passano per tirar giù i corpi, perché siccome si tratta di una grande festa nella quale stanno entrando, appunto la festa di Pasqua, non si possono lasciare i morti sulla croce e bisogna tirare via, i due che sono stati crocifissi vicino a lui sono ancora viventi e loro li finiscono, nel supplizio, insomma li uccidono definitivamente, invece lui è già morto. E questo soldato però ha questa idea, prende la lancia e gli trafigge il costato. E Giovanni dice, vi assicuro perché è proprio così, anche se non volete credere c'è proprio così, e dal suo fianco trafitto escono sangue e acqua. Il sangue e l'acqua, il vino e l'acqua, sono dentro ai segni sacramentali della vita cristiana, è vero? Il vino del sacrificio, l'acqua dello spirito. Vino e acqua escono dal suo fianco. Un'antica profezia del profeta Ezechiele diceva che dal fianco destro del Tempio, dalla parte destra del Tempio, usciva un piccolo rivolino d'acqua. E questo rivolino d'acqua poi ingrandisce, diventa un torrentello, poi diventa un fiume, poi diventa un fiume immenso che non si può attraversare. E dove passa questo fiume purifica tutto, fa nuovo tutto. È il grande fiume della salvezza che esce dalla morte di Cristo. Dal suo sacrificio d'amore sgorga la salvezza per l'umanità intera. Per cui, ultima immagine, dopo la sua risurrezione, comandò ai discepoli, e cita la conclusione del Vangelo di Matteo, andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il comando è quello di andare a dire alla gente quello che è successo. È successo che il buon Dio ci ha salvato tutti, è vero, mandando in mezzo a noi questo Figlio, è vero che è il primo di tutti noi morto e risorto, e che ci porta dentro a questa strada perché anche noi possiamo vivere nella novità della vita. Il battesimo è l'inizio di questo viaggio ed è quindi però anche il timbro, il sigillo fondamentale della nostra vita. Tu chi sei? Dicevamo, io sono un liberato. Sono un liberato. La liberazione, dicevamo all'inizio, è la nota che distingue la nostra fede. Un testo bellissimo che abbiamo letto ieri a messa dell'Esodo, pochi capitoli più indietro di questo, diceva che il Signore ha fatto in Egitto queste meraviglie perché tu potessi raccontarlo ai tuoi figli e poi però lo potessero sapere anche i tuoi nipoti, e questa sarebbe la fiducia che loro avrebbero potuto avere in Dio. E qual è il nostro compito? È quello di dire ai nostri figli quello che abbiamo ricevuto dai nostri padri, perché anche loro possano entrare in questo grande movimento di liberazione e di salvezza. All'inizio, quando ho tentato un po' di introdurre il nostro incontro, cosa vi dicevo? Che questa però non è la formula vincente. La formula vincente nella storia umana e anche nel nostro cuore sono gli imperi, i sistemi. È vero. E Gesù che cos'è? E l'agnello che cos'è? Gli ebrei chi sono? La contestazione. Questi tre grandi personaggi della storia moderna, che sono Marx, Freud e Einstein, sono diversissimi fra di loro, sono tutti e tre ebrei, sono tutti e tre ebrei eretici, che hanno scopertamente di non credere neanche nei radicchi, è vero, e però portano nel sistema della cultura occidentale la bomba contro il sistema, contro gli imperi, vero, contro il sistema delle regole. La rivendicazione dell'io, l'intuizione psicanalitica, diciamo così, è stato questo universo dell'io che c'è dentro a ognuno di noi, e Einstein, contro tutti i sistemi compiuti, ha detto che in realtà ogni sistema è relativo e quindi non si può mai pensare di essere arrivati alla fine. Noi istintivamente, come dicevamo prima, pensiamo che la cosa che conta è mantenere l'ordine perfetto, però anche la religione funziona per mettersi in ordine. Se te andassi in chiesa saresti un po' più in ordine. Invece la fede sostiene che quell'ordine lì in realtà è piuttosto disordinato e bisogna farlo saltare. Di per sé la fede presa nel suo nocciolo è una forza contestativa nei confronti dei cattivi ordini del mondo e dei cattivi ordini del nostro cuore. È vero? E il dire no caro, bisogna rimettersi in cammino, non è mica vero che va bene così. Non è vero che va bene così. La liberazione quindi, cioè questa fiducia nel liberatore, diventa in qualche modo l'energia segreta di tutta l'esistenza, perché non è di dire va bene, io sono stato liberato il 31 di maggio del 1940, che è il giorno del mio battesimo, buona, dalle che fatto. No, quell'atto battesimale è stato in qualche modo il principio di una vita che non può che essere continuamente liberazione, è vero? Cioè, vivere cristianamente vuol dire continuamente abbattere i muri, spezzare i vincoli, essere liberati e liberare, perché ci sono continuamente delle prigioni che sono davanti alla nostra strada. Pensate che cos'è la prigione della fame, la prigione dell'ingiustizia, no? E noi effettivamente, certe volte ci sono per esempio terribili galere di silenzio, non so se voi le conoscete, no? Ecco. Oppure ci sono terribili galere di parole violentissime. Continuamente il cristiano è un liberato partecipe dell'azione di liberazione. Cioè, l'importante è continuamente consentire alla gente e che a noi sia consentito di fare la nostra strada. Noi non vogliamo rimanere prigionieri, non vogliamo rimanere bloccati. Abbiamo bisogno di continuamente celebrare questa liberazione. Il Signore continuamente ci riacquanta per far questo. Quindi nella nostra lettura dell'Esodo, in questo capitolo 12 rappresenta un passaggio fondamentale, forse il passaggio, forse rappresenta il cuore di tutta la vicenda. Non siamo ancora usciti dall'Egitto, però in qualche modo è stato dato la struttura fondamentale, è vero, di questa cosa. Su questo capitolo 12 c'è un grande dibattito che è irrisolvibile, perché ci si domanda, ma che cos'è questa roba che abbiamo letto? È la memoria di quello che è avvenuto, oppure è un testo di liturgia che ti dice, quando te fai la Pasqua bisogna che sia così, 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 così. È un testo di storia o un testo di liturgia? Ma loro dicono, uguale. È l'uno e l'altro. Perché adesso dico questa parola? Perché quando noi ci riuniamo insieme per fare la memoria del sangue dell'agnello, ci andiamo a messa. Celebriamo una liturgia, certo, fatta di gesti, di parole, di formule, ma in realtà noi rientriamo nella vita nuova. Quindi la messa non è semplicemente il ricordo liturgico di una cosa passata, ma è l'inizio per noi della nostra vita nuova, è l'incessante ricominciare. Per esempio, siccome normalmente la colpa è sempre dell'altro, e con nostra moglie, col marito, eccetera, così, tutto un dibattito, che ragione, che ha torto, eccetera, così, per esempio, tanto per fare un esempio, la prima cosa che facciamo quando siamo tutti insieme a me è chiedere scusa. Confesso di un potente Signore pietà, è vero? E agli altri dico, senti, prega anche per me perché è un disastro. Cosa inaudita fuori dalla messa. Però lì c'è la storia nuova. Che se invece di accusarci ci chiedessimo scusa, forse sarebbe un po' diverso. Nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni tra le culture, nelle relazioni tra le fedi religiose, tra le condizioni umane, ci chiedessimo scusa invece di accusarci. Per esempio la messa è il trionfo del non darsi sulla voce. Zitto, ascoltiamo e ascoltiamo insieme. Adesso ascoltiamo e lui ci parla e noi ci lasciamo visitare da questa parola. Non so poi com'è il problema, per esempio, che so, appunto, dicono che c'è chi mangia troppo, chi mangia troppo poco al mondo, no? Quindi situazioni tremende di colesterolo, situazioni tremende di sottonutrizione. Impara a spezzare il pane. Impara a spezzare. Lui è un pane spezzato, perché tutti e anche. Imparare a speccare il pane, benedisse, prese i cinque pani, li speccò e li diede. A far così ne avanzano 12 ceste, 5 pani per 5.000. È una storia nuova, eh? È una storia alternativa. Siamo vicini a messa e ci odiamo cordialmente, perché oggi mi è capitata vicino la Marilena, è vero che la sgozzerei. Datevi il segno della pace, buon uscio del ballo, neanche che scampi, datevi il segno della pace. E anche lì noi diciamo che le ragioni per le quali siamo nella stessa barca sono molto superiori alle ragioni anche serissime che ci fanno fare una fatica boia a vivere, a parlare, eccetera. Perché è molto di più quello che ci unisce che quello che ci divide, no? Perché noi siamo figli, invece che uno ne abbiamo due e litiga, dice no, adesso fate la pace, se non la vita mica cava, questo davvero non si può mica, adesso fate la pace, datevi il segno della pace, non ci vogliamo bene, datevi il segno della pace. È l'inizio di una storia nuova. Questa storia nuova è dominata, è promossa, è provocata da una pazzia, perché insomma finché si trattava di sgozzare l'agnellino, i verdi non erano contenti, ma insomma d'altra parte bisogna mangiare, no? E oggi abbiamo preso un po' di pesce al supermercato, un po' di carne. Il pesce non è contentissimo di questo. E noi siamo quelli che pensano che Dio appunto ci voglia bene, si interessi di noi e ci voglia talmente bene da dare la sua vita per noi. Per questo motivo il senso del battesimo e il senso della messa è volersi bene. Il tentativo è quello di dire anche noi nella nostra vita: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Lo facciamo abbastanza volentieri con nostra moglie e nostro marito, volentierissimo con i nostri figli, per niente volentieri con i nostri vicini di casa, i nostri colleghi li mangiano piuttosto che darci un cibo, eccetera, eccetera. Però il senso, no? Della vita, il senso nuovo della vita è l'amore. È il nostro modo di ricordare quello che è successo, ovvero fin dal principio. È la forza di liberazione. Tutti noi usufruiamo di tantissime persone che o nel nome del Signore o per pensiero e sentimento loro ci hanno regalato pezzi di vita, parole, sentimenti, tempo, silenzi, lacrime, sorrisi, eccetera. E noi siamo stati nutriti dal loro sacrificio d'amore. La donna del Cantico dei Cantici dice: malata d'amore io sono, questa malattia è pericolosa perché si muore, è una malattia mortale, vedi Gesù di Nazareth, e ha il vantaggio di essere una malattia contagiosa, per cui si piglia facilmente questa malattia. E noi siamo stati sedotti, contagiati, cerchiamo di prendere un sacco di antibiotici, no? Antivita, perché non abbiamo nessuna voglia di dare la vita, però ci siamo dentro. Quindi in un modo o nell'altro siamo presi dentro a questa grande avventura dell'amore. Molte volte ci ribelliamo a questo, non abbiamo voglia. Rivendicheremo un po' di giustizia, ma devo farmi mangiare. Ma chi sono io qua? È servo? E con tremore ci protestiamo per quello che sappiamo di essere, no? Ecco, penso che magari appunto converrebbe adesso, visto che c'è stato questo errore che avete fatto di portare la chiesa stasera, si potrebbe anche magari vedere, non so se ci sarà anche qualche altro bambino a Pasqua, ma potremmo cercare di seguire, ecco, l'itinerario pasquale di questo bambino, anche con i nostri bambini. Potremmo cioè vedere nei passaggi anche quaresimali del suo itinerario battesimale i passaggi che lo portano verso la pienezza del dono battesimale. Quindi cominceremo all'inizio, no, con la quaresima, presentandolo, dandogli il nome, i primi segni, poi avanti, almeno due volte prima della Pasqua ci saranno anche questi passaggi che caratterizzavano in modo molto forte nella Chiesa primitiva il fatto che i battesimi erano di adulti in gran parte, e quindi erano anche proprio dei veri passaggi, insomma, anche di responsabilità, diciamo, che adesso nella liturgia battesimale si sono concentrati in alcuni segni che possono rimanere un po' insignificanti. Il vantaggio del battesimo dei bambini a Pasqua, con genitori pazienti, con la barba e Sergio, è che invece si possono fare questi passaggi e quindi cogliere anche l'itinerario del battesimo. Allora mi sembra che potrebbe essere quest'anno improntare un po' anche con i vostri figli, insomma, anche per così, quello che potete trasmettergli, ecco, tutto intorno al battesimo, tutto intorno alla vicenda dell'agnello, del popolo degli ebrei, della loro uscita dall'Egitto, eccetera. Potremmo vederci tra un mesetto, in qualche modo così, facendo un passo avanti ancora in questa direzione, facendo qualche cosa d'altro insieme. Magari questo fogliettino qua, se potete non perderlo, lo tenete un po'. Anche se di fatto penso che se la cosa la organizzassimo bene, potremmo pensare che quello che facciamo potrebbe essere anche il nostro essere presenti ai segni del battesimo. Ecco, io credo che piuttosto che riprodurre delle cose fuori dalla liturgia, potremmo questa volta considerare che quello che facciamo può essere una certa nostra partecipazione più consapevole ai segni liturgici, non so, ai passaggi della liturgia, poi vediamo se qualche cosa si viene in mente ulteriore. Segniamo l'ipotesi di un incontro. Allora vediamo, va bene questa cosa del sabato così? No. Va malissimo. Esatto. Però sembra non avere la possibilità di andare in tutto,
no? Sul capo nuovo, sì.
Una volta si mette in muto, adesso. E quindi che cosa potrebbe essere? Oggi ne abbiamo. Sì, va bene, se gli va bene, va benissimo, 16:30. Provate a guardare un sabato, io non ho il calendario, fa circa un mese. 20, 27, 23. 10, 17, quando è? Il sabato di marzo? 17 febbraio. Febbraio va bene, siamo appena entrati in Quaresima o non ci siamo ancora? Spostiamolo. Spostiamolo di un sabato allora, Oppure può essere interessante anche parlare un momento anche delle ceneri, facciamo il 17, così parliamo dell'ingresso nella Quaresima, va bene? Allora alle 16:30 del 17, scusate, perché lavora. No, secondo me adesso converrebbe stare ancora su questo testo di Esodo e su questo preghiera.